Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo speciale di Allargare gli Orizzonti su 105 Live e la Radio Vaticana in diretta. Speciale perché oggi non trasmettiamo dallo studio centrale della Radio Vaticana di Palazzo Pio, dal Vaticano, ma trasmettiamo da Rocca di Papa, in cui si sta svolgendo, oggi in realtà è la giornata conclusiva e molto densa, il secondo congresso mondiale dei movimenti ecclesiali delle nuove comunità. Il titolo è La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo. Ricordo a tutti voi che in questo momento siete in diretta su 105 FM, ma potrete riascoltare anche in differita questa nostra trasmissione alle ore 14.30 sui 93.3, 17.30 anche su 105 e anche alle 23 sempre su 105 e 93.3. Poi naturalmente il satellite e il sito internet www.radiovaticana.org. Insomma, ci stiamo occupando di laici. Questo è un congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, laici che si sono in qualche modo hanno risposto a questa chiamata profonda da parte del Signore a vivere e radicarsi ancora più profondamente nel battesimo, dunque una consapevolezza maggiore di ciò che è il nostro essere cristiani. Questa mattina, da poco, in realtà da una decina di minuti, terminato una relazione molto densa e interessante, il cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia, che sta ora rispondendo ad alcune domande. Se riuscirà a finire prima del termine della nostra diretta, sarà anche in studio con noi. Ma abbiamo già un gradito ospite, che è Salvatore Martinez. Buongiorno. Il coordinatore nazionale, il coordinatore in Italia del Rinnovamento nello Spirito. Salvatore Martinez, penso che questi giorni siano stati giorni di grazia, giorni importanti in cui voi come comunità, insomma, qui riunite, ma in qualche modo è tutta la Chiesa che si incontra nei suoi rappresentanti anche dei movimenti ecclesiali, avete gioito di questo incontro che ormai ha fatto un po', potremmo dire, il cammino dei movimenti nella Chiesa ha fatto un grande passo in avanti. C'è ancora da fare, naturalmente, come sempre e come in ogni strada o come ogni cammino, ma c'è forse una diversa consapevolezza, magari già dall'altro incontro mondiale, dallo scorso incontro mondiale.
Sì, di strada ne è stata fatta e possiamo dire che l'invito di Giovanni Paolo II a conclusione della veglia del 1998, la Chiesa conta su di voi, si è realizzato in una collaborazione ecclesiale, in una reciprocità fatta di amicizia, di condivisione, che anno dopo anno ha fatto conseguire alle nostre realtà ecclesiali e vorrei dire ancor più alla collaborazione tra questo profilo carismatico dato dalle comunità, dai movimenti e il profilo istituzionale, la gerarchia, esiti che probabilmente non avevamo previsto. La relazione di questa mattina del Cardinale Scola, che in linea di continuità ha sviluppato, approfondito ulteriormente il discorso sulla collocazione teologico-pastorale dei movimenti, che nel 1998, ricordo, magistralmente ci fu offerta dal Cardinale Ratzinger, ha sottolineato questa importanza della organicità dei due profili. Il tempo, vorrei dire, anno dopo anno ci sta dando ragione di questa lezione che, vorrei dire, coralmente noi laici, ma anche vescovi, cardinali e teologi ci stiamo impegnando ad affermare. Intanto, vorrei dire, in modo vitale, ci si accorge che le nostre realtà locali sono sempre più improntate dallo spirito della Pentecoste. Pentecoste è intanto sorpresa, non ci si deve stupire del fatto che i movimenti, le comunità, i carismi provocano riflessione, talvolta suscitano sospetti, dubbi, hanno bisogno di maturare, di collocarsi all'interno dei piani pastorali, delle attività ordinarie della Chiesa. E questo cammino che negli anni passati ha dato magari di tanto in tanto prova di alcune difficoltà, di alcune lacune, di alcune omissioni, oggi ci sembra, lo possiamo sostenere serenamente, si avvii verso una pacifica realizzazione di questo profilo.
C'è già una diversa, anche un diverso approccio approccio da parte dei vari movimenti, nel, così non solo fra loro ma anche all'esterno, non c'è più quella potremmo dire concorrenza fra virgolette che ci poteva essere prima, c'è invece un lavorare tutti per l'evangelizzazione, ognuno appunto nel proprio carisma, ognuno in quello che lo Spirito Santo ha suscitato. Ha detto una cosa che secondo me va sottolineata, questa vitalità che c'è ora nella Chiesa, insomma la Chiesa è viva, è stata una delle prime cose che ci ha detto Papa Benedetto XVI. Un'altra cosa molto bella che devo dire il Papa dice ad ogni cristiano e naturalmente ancora a maggior ragione a chi è impegnato in un movimento ecclesiale, ci dice non vi è niente di più bello che conoscere lui e comunicare agli altri l'amicizia con lui, riferendosi naturalmente a Cristo. E questo l'ha detto quando ha iniziato nella Santa Messa, nell'omelia della Santa Messa per l'inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma il 24 aprile del 2005. Dunque la prima cosa che ci ha detto è che bisogna insomma in qualche modo comunicare questa gioia, la gioia, un Dio che sia un Dio vivo, un Cristo che sia un volto luminoso e non un volto sempre triste. E mi sembra che questo sia ciò che state sperimentando.
Sì, e mi sembra decisivo richiamare questa omelia alla quale lei faceva riferimento, collegandola al messaggio autografo che il Santo Padre ci ha inviato in occasione di questo congresso. Il Santo Padre ha detto che Cristo rende bella la vita, e questa è una parola così pregna di soluzioni per il nostro tempo. Rende bella la vita delle istituzioni, bella la vita delle famiglie, bella la vita delle nostre chiese particolari, bella la vita personale e comunitaria di ogni battezzato, di ogni credente. Il messaggio della bellezza è oggi decisivo. I carismi abbelliscono la Chiesa. La gioia di testimoniare l'incontro con il Cristo vivo, con una persona viva, vivente, vitale, vivibile, rende la Chiesa bella. Il messaggio della bellezza peraltro ricorre fortemente anche in Paolo VI. Ricordo che nel 1975, in occasione della Pentecoste del 75, nella Gaudete in Domino, il pontefice esprimeva questo connubio inscindibile tra bellezza e gioia cristiana. La manifestazione della bellezza di Dio non può che portare alla gioia, e la gioia di per sé comunica Cristo. Lo abbiamo visto in questi giorni. Il cammino degli anni trascorsi dal 98 a oggi ci ha fatto apprezzare nell'altro la bellezza di Cristo, perché ogni movimento, ogni comunità sa di essere una parte, un membro della Chiesa, ma per completare il corpo mistico che è la Chiesa bisogna apprezzare anche la bellezza degli altri. In questa bellezza si impara a rimanere fedeli alla bellezza propria, alla bellezza del carisma, e insieme questa bellezza fa la bellezza della Chiesa che diventa contagiosa. Riaffermare questa lezione e rendere la Chiesa viva e bella nel dono dell'unità, nel dono della comunione, nel dono di una catechesi che sia fruibile da tutti, nel dono di una preghiera che sia godibile da tutti, credo che sia il segreto della Chiesa del terzo millennio.
Salvatore Martinez, c'è un'idea molto spesso anche così nel popolo di Dio, insomma in chiunque magari venite, possiamo voglio dire testimoniarlo ciascuno di noi che stiamo a contatto con ogni giorno anche con gente diversa, l'idea che esistano i laici impegnati e appunto la Chiesa istituzionale. Non c'è niente di più sbagliato, non c'è niente di più errato, non solo teologicamente ma anche praticamente, anzi è un'idea che non deve essere nutrita in qualche modo. Eppure c'è questa idea che esistono i laici, cioè coloro che sì credono ma insomma in qualche modo, e se va bene vanno in parrocchia, ma i laici poi impegnati, ecco, vuole dirci qualcosa anche su questo aspetto?
Sì, mi permetto di integrare questa sua opportuna sottolineatura. Talvolta si pensa che poi i laici impegnati siano soltanto i laici associati, perché c'è un laicato associato che è quello dato dalle aggregazioni, e poi c'è un laicato che qualcuno ha voluto definire sfuso, che è quello che non si riconduce per l'appunto a queste realtà che per lo più sono sorte nel post-concilio. Beh, intanto bisognerebbe riaffermare la nozione di laico, perché anche questa è una nozione che fortemente il mondo ci contende. Laos è il popolo. Il Concilio Vaticano II ha fortemente messo in evidenza il primato del popolo di Dio, e nel primato del popolo di Dio il primato della pari dignità battesimale di ogni cristiano. E questa di per sé autorizza ogni credente a rendere visibile nella storia, nella propria vita, nel proprio dinamismo, la potenza della fede. È chiaro che questo dato si riconduce poi all'esperienza della comunità cristiana e quindi porta di per sé ad una relazione, ad una integrazione. Ma bisogna fortemente riaffermare che il laico è espressione di questo popolo. Il laico porta in sé le sembianze della comunità cristiana. Il laico porta pienamente la dignità sacerdotale, regale, profetica che dal battesimo abbiamo ricevuto. Il che significa che noi non siamo isolati, che non possiamo contenderci il passo gli uni gli altri, non possiamo sentirci in antitesi se le diverse espressioni attraverso le quali comunichiamo la fede potrebbero farci pensare a tanti modelli di laicato o a tante espressioni di laici nel nostro tempo. Siamo portatori della stessa effigie, siamo interpreti della medesima dignità spirituale. C'è bisogno di riaffermare fortemente questo protagonismo dei laici. Certo, rimangono ancora, e mi sembra di poterlo dire soprattutto nell'ordine temporale, nel rinnovamento di quelle realtà temporali, penso alla dimensione sociale, alla dimensione culturale, alla dimensione antropologica, rimangono ancora delle aree in cui questo protagonismo dei laici cattolici sembra non essere così visibile o così apprezzabile come in realtà è. E perché dico in realtà è? Perché è certo che lo Spirito Santo ha suscitato, come in ogni tempo, risposte, capacità, doni che sono nei laici, che sono nel laicato. A volte si ha la percezione che questo si manifesta meglio nel dinamismo, nelle pedagogie dei movimenti o delle comunità, ma ci sono molti altri laici che vivono temporalmente, professionisti, uomini di cultura, ma vorrei dire anche la gente semplice, che porta il pensiero cristiano, che porta in modo creativo la propria fede e diventa strumento dello Spirito Santo più di quanto noi probabilmente riusciamo a stimare.
Quante mamme possiamo ricordare o pensare, insomma, conoscere, che fanno questo e vivono profondamente il proprio essere cristiane nella loro esistenza anche familiare. Insomma, voglio dire che nella piccola, anzi questa è un'altra grande, non dico scoperta, ma affermazione del Vaticano II, questo, una santità per tutti, anche in tutti gli ambienti. Un'altra cosa, io mi metto un po' nei panni anche di chi è lontano da queste cose, oppure sembra lontano, pur essendo magari facendo parte di una vita parrocchiale anche intensa. Ogni movimento, pur parlando il linguaggio del Vangelo, della Chiesa, ha chiaramente un linguaggio proprio, perché ogni carisma ha anche delle peculiarità particolari proprie. Ma dall'esterno, naturalmente, se uno entrasse in qualunque, qui veramente adesso parliamo di tutti i movimenti, entrasse nel momento in cui, non so, quel tale movimento è riunito, si spaventerebbe perché penserebbe che c'è qualcosa che non quadra, insomma, si guarderebbero come degli esseri fuori dalla normalità, fuori dalla quotidianità. Ma questo, insomma, in qualche modo va anche capito, e soprattutto c'è una idea anche di iniziazione, di un cammino profondo anche al cristianesimo che passa per alcuni sentieri.
Sì, Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 14 dice addirittura di più: non solo un effetto di straniamento, ma potrebbe addirittura essere portato a giudicare dei pazzi e coloro che si stanno riunendo nel nome del Signore, dando magari corso ad espressioni e manifestazioni che risultano incomprensibili secondo la sapienza umana. Sarà sempre Paolo, 10 capitoli avanti, nella medesima prima lettera, a dire che la sapienza umana non sa stimare, non sa comprendere le cose di Dio, anzi le giudica stoltezza. Perché dico questo? Perché i linguaggi della fede nel tempo maturano, cambiano, sono rinnovati e sono suscitati anche profeticamente dallo Spirito. I carismi che diventano anche i linguaggi dello Spirito sono risposte provvidenziali al tempo che si vive. E naturalmente l'elenco paolino dei carismi non si è esaurito. Giovanni Paolo II, ricordo, nel 92 e nel 93 parlò espressamente dei nuovi carismi, e quindi è certo che talvolta essi si impongono senza elementi di comprensione o esperienze riconducibili al passato più immediato della Chiesa, magari a memoria d'uomo. Ecco perché suscitano talvolta stupore e non sempre sono comprensibili. Allora lì c'è il significato, vorrei dire indispensabile, della comunità cristiana, cioè come passare dalla esperienza alla conoscenza, come passare dalla novità dello spirito all'approfondimento, alla catechesi, alla comprensione di quella che è l'opera di Dio. Perché ciò che io non comprendo rifiuto, e il rischio è che anche nelle comunità locali è la lezione di Benedetto XVI, l'allora cardinale Ratzinger, si possa procedere per sé e per ma, cioè attraverso una serie di distinzioni, perché talvolta quella novità dello spirito non la si coglie, e se non la si coglie, non la si comprende, ecco, talvolta la si rigetta, la si rifiuta. Allora, la teologia è sempre preceduta dall'esperienza. La conoscenza nel linguaggio biblico è qualcosa che parte dal dato, dall'esperienza, e a quella bisogna aprirsi sempre con stupore e, dice il Concilio, con gratitudine, perché se viene dallo spirito, ed evidentemente i frutti poi lo raccontano, questo dato rimane, e se permane è per la gioia di tutti, e tutti devono accoglierlo, tutti devono comprenderlo.
Come vi state preparando a questo grande incontro di domani, che è prima di tutto un evento di fede, insomma, il ripensare, il vivere e ricevere di nuovo questa effusione dello Spirito Santo con il successore di Pietro?
Beh, intanto con memoria grata, non si può non pensare commossi a Giovanni Paolo II, che questo cammino volle fortemente e che fu capace di imprimere nel dinamismo dei movimenti e delle comunità una stagione di novità che, dicevo, nessuno di noi avrebbe potuto prevedere. Quindi intanto memoria grata. E poi con sorpresa, con stupore, Benedetto XVI, siamo certi, ci confermerà nella fede. Siamo anche convinti che ulteriormente preciserà la giusta collocazione dei movimenti e delle comunità per il bene di tutti, per la serenità di tutti, perché abbiano il giusto spazio e quello che devono meritare all'interno della Chiesa. Ma il pensiero che questo cenacolo a cielo aperto, che in linea di continuità con la Pentecoste storica di Gerusalemme, fa sentire lì intorno a Pietro chiesa istituzionale, chiesa carismatica, così fortemente unite in unico abbraccio, in unica voce, è un'esperienza talmente esaltante che non ci stancheremo mai di ripetere.
Ringrazio di cuore Salvatore Martinez, coordinatore per l'Italia del Rinnovamento nello Spirito Santo, che ci ha aiutati, direi, a fare un quadro molto chiaro e ben approfondito di quanto è stato detto, e avremo fra pochi istanti, dopo un breve stacco musicale, il cardinale Angelo Scola. Grazie.
Grazie a voi.
Marco Cardinali conduce per voi questo Allargare gli Orizzonti speciale perché non viene condotto dal Vaticano quest'oggi, ma da Rocca di Papa, dove è in corso ormai nella fase conclusiva il secondo congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità. La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo. Abbiamo graditissimo ospite in studio il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, che ha da poco terminato una relazione, direi, veramente interessante, su cui torneremo anche con la radio, con i nostri amici a casa, perché ha offerto tanti spunti ai presenti. Eminenza, innanzitutto lei ha parlato di un mondo contemporaneo che, insomma, è da guardare con ottimismo, con uno sguardo nuovo, perché in qualche modo Cristo, lo Spirito Santo, ce lo così, è così che lo vuole, insomma, vuole un mondo rinnovato, vuole un mondo diverso.
Sì, io non userei né la parola ottimismo né pessimismo, ma realismo, no? Cioè il cristiano è nel mondo, è messo dentro la realtà e vi sta dentro ogni giorno, frequentando gli ambienti dell'esistenza di tutti gli uomini, vivendo gli affetti, andando nel mondo del lavoro, cercando i ritmi di riposo per equilibrare affetti e lavoro, condividendo il bisogno, subendo le fragilità, facendo la bella esperienza della gioia e dell'amore, incontrando il dolore, la prova, la contraddizione, il peccato. E io credo che vivendo così, vivendo tutta la realtà a 360 gradi, lo fa come colui che, avendo avuto il dono straordinario di incontrare Gesù, ha una direzione di cammino. Quindi anche quando sorgono interrogativi, domande, fatiche, difficoltà, non si smarrisce, perché c'è un punto ragionevolissimo di appoggio, che è la sua fede in Gesù, che la Chiesa, nelle mille forme del suo realizzarsi, gli permette di incontrare e di vivere. Quindi direi realismo, veramente il Padre nostro che è nei cieli guida la storia personale di ciascuno di noi e di tutta la famiglia umana, e quindi non c'è ragione per temere, anche se questo non significa non vedere i problemi, non essere pieni di domande, di contraddizioni, di ferite, non riconoscere la presenza del male in noi e fuori di noi, cioè, quindi realismo.
Eminenza, in uno dei passi della sua relazione ha detto una cosa che apparentemente può sembrare ovvia, ma ovvia non è affatto, anzi c'è da rifletterci bene, il fatto che ogni esistenza è una chiamata, quindi è una vocazione della Santissima Trinità.
Sì, questo è molto importante, cioè io penso che noi dobbiamo ripensare e mostrare a tutti gli uomini la bellezza di questo dato, cioè se a guidare la storia non è il caso, non è la necessità del caso, come diceva Monod, come dice una certa lettura, secondo me, ultimamente non accettabile, allora vuol dire che la guida Dio. Allora, ma Dio come si rivela a me, come si manifesta a me? Cioè non già venendomi davanti come lei mi sta davanti in questo momento, ma mi parla attraverso le circostanze e attraverso i rapporti. In fondo la realtà che cos'è? La realtà è una trama di circostanze, un tessuto di circostanze e di rapporti. In questo senso ogni circostanza e ogni rapporto sono il modo con cui la Trinità, che è l'amore perfetto, mi chiama a coinvolgermi, chiamata, vocazione. Quindi è la vita stessa che è vocazione. Noi quando parliamo di vocazione spesso pensiamo che è subito allo stato di vita, cioè mi sposo, faccio il sacerdozio. No, invece c'è una dimensione primaria che è la vocazione cristiana, la vocazione a seguire il disegno buono di un padre che mi accompagna tutta la vita. Solo quando ho capito bene questo, allora posso leggere i segni attraverso i quali la provvidenza mi fa capire se sono chiamato a sposare quella donna oppure a consacrarmi a Dio, eccetera.
Anche i movimenti ecclesiali sono quasi un'esplicitazione di questa,
certo,
primigenia chiamata.
Esattamente, i movimenti ecclesiali sono proprio, secondo me, dei doni che lo Spirito ha fatto a taluni, ai fondatori, che però sono doni, carismi partecipabili talora da milioni di persone, di vivere questa vocazione originaria alla sequela di Cristo come compimento pieno dell'umano, come realizzazione dell'umano. E questo ci rende subito solidali con ogni uomo, perché Cristo è venuto per essere la via, la verità, la vita, e quindi ha riunito degli amici intorno a lui con cui ha vissuto gli affetti, il lavoro. Pensiamo a San Paolo che fabbricava le tende mentre annunciava Cristo. Insomma, in questo senso non c'è nessun uomo che sia lontano da Gesù, soltanto che ci vuole qualcuno che si esponga e documenti, testimoni come Gesù rende più bella e più affascinante la sua vita.
Eminenza, abbiamo ancora 3 minuti, anche
sì,
perché lei so che ha appuntamenti per il Sinodo dei Vescovi. Come pastore, lei è patriarca di Venezia e quindi deve proprio, ecco, incarna il suo essere pastore in quella bellissima diocesi, patriarcato di Venezia. E anche la sua relazione si sentiva che era intessuta proprio dalla sua esperienza, da questa esperienza profonda. Come guarda i movimenti ecclesiali?
Ma io penso che i movimenti ecclesiali sono una grandissima risorsa per la Chiesa. Certo, come invitò Giovanni Paolo II nel 98 e come disse l'allora Cardinal Ratzinger in una celeberrima relazione che ho visto, è stata molto citata, ora i movimenti ecclesiali che sono stati sostanzialmente accolti nel grande corpo della Chiesa hanno davanti una nuova grande responsabilità. La loro potente energia missionaria deve condurli in questa fase di passaggio, perché per i più grandi movimenti è una fase di passaggio dal fondatore alla continuità. Devono approfondire la verità del loro carisma inserendosi nella grande missione della Chiesa senza perdere la potenza di novità, di in un certo senso la diversità che li ha contraddistinti. Quindi debbono, come tutte le realtà ecclesiali, restare docili allo Spirito, rispondere alla grande domanda di felicità e di libertà dell'uomo di oggi in comunione solidale con tutte le forme di realizzazione della Chiesa, soprattutto con le diocesi, le parrocchie e tutte le grandi tradizionali aggregazioni fedeli. Ma io credo che questo, per esempio in Italia, è un fatto abbastanza già in atto, insomma. Quindi siamo realmente in una nuova stagione, anch'essa molto promettente. Guai se perdessimo la forza di questi nuovi carismi, e nello stesso tempo guai se l'urgenza missionaria che oggi soprattutto in Occidente, in Europa, la Chiesa ha, non ci vedesse in comunione, come il libro degli Atti ci dicono, della bellissima comunità primitiva, che ascoltavano l'insegnamento degli apostoli, erano in comunione con loro, vivevano insieme l'Eucaristia, la preghiera, e tendevano a mettere in comune anche molti aspetti materiali della loro vita.
Quindi, in qualche modo, per riprendere anche una, così, due parole della sua relazione, stiamo in un'era, e qui metto le sue parole, cristologica ma anche pneumatologica, insomma,
sì.
Questa unione, questo rinnovamento nello Spirito Santo e dello
certo.
Spirito Santo, ma alla luce del volto di Cristo.
Certamente, è un orizzonte questo dell'autocoscienza della Chiesa. Attenti bene, lo Spirito è lo Spirito di Gesù risorto,
certo,
quindi
certo.
Non è un'altra parte, cosa, certo. No? Non è una ulteriore realtà, è lo stesso Spirito che Gesù promette. Basti pensare al Vangelo di Giovanni, al grande tema della sua ascesa al Padre, perché il suo Spirito renda presente permanentemente la sua persona di risorto, che porta i segni della passione, alla libertà di ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo, di ogni spazio.
Grazie mille al Cardinale Patriarca di Venezia, Angelo Scola, grazie di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a loro.
E buona continuazione.
E grazie a tutti gli ascoltatori.
Marco Cardinale vi ringrazia e vi rimanda alle altre trasmissioni della Radio Vaticana.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.